Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. A una settimana dalla celebrazione della festa della solennità di tutti i santi, ogni chiesa locale, ogni espressione della chiesa locale, una chiesa, come sappiamo, secondo la ripresa anche del Concilio Vaticano II, una chiesa piena di tutti i carismi, è giusto che ogni chiesa festeggi i propri santi che fanno parte della pienezza della chiesa locale. Così oggi noi festeggiamo tutti i santi della nostra chiesa di Bologna, chiedendo la loro intercessione per il nostro vescovo, per tutto il popolo dei battezzati e per tutti quelli che risiedono all'interno del territorio della nostra chiesa bolognese.
Al Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo 14, versetti dal 26 al 31. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli Ulivi. Gesù disse loro: tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli, con grande insistenza, diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri.
Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Ecco, in questa settimana abbiamo potuto vedere del capitolo 13 solo la conclusione, e del capitolo dedicato dall'Evangelista Marco alla fine di Gerusalemme, alla domanda che sta all'inizio del capitolo 13 sulla fine del Tempio, le parole di Gesù e la domanda dei discepoli: quando sarà questo e quale segno è il segno? Ma però non torniamo sul capitolo 13, solo per dire per ricordare la conclusione che abbiamo letto in questa settimana, e la conclusione di questo discorso con una parola di Gesù sulla venuta del Figlio dell'Uomo all'interno della risposta che ha dato, e nella quale la venuta del Figlio dell'Uomo, in questa risposta Gesù la mostra come una venuta improvvisa, definitiva e secondo le attese giudaiche, che porta cioè con sé il giudizio e il raduno degli eletti, e perciò una venuta che si distingue da quella dalle pretese dei falsi messia che ci sono stati, e perciò da qui l'invito che Gesù fa alla vigilanza, perché non sapete il momento. Ed è una parola, come dice nell'ultimo versetto del capitolo 13, il versetto 37, ciò che dico a voi lo dico a tutti, vegliate. È molto sottolineato questo, perché non è Marco non lo presenta come un suo commento, ma come le parole di Gesù. Non è che Marco dica quello che è avvenuto, così bisogna vegliare sempre, ma come una parola di Gesù. Ciò che dico a voi lo dico a tutti, per ogni generazione, vegliate. E quindi con queste parole tutto il discorso del capitolo 13, che è sulla caduta di Gerusalemme e del Tempio, in realtà diventa paradigmatico e perciò con la tensione anche scatologica. E poi abbiamo capitolo 14, iniziato con i primi due versetti, il racconto della passione, in particolare subito Marco, come gli altri evangelisti, ricorda che il ricordo insomma della Pasqua, comincia così, con il ricordo della Pasqua, con l'intenzione dei capi e degli scribi e con quello che con la loro giustificazione, perché non avvenga la loro motivazione, non avvenga durante la festa, per non provocare un sollevamento del popolo. E poi c'è il versetto terzo, Gesù a Betania, in casa di Simone il lebbroso, con l'unzione della donna, da parte della donna, sul capo di Gesù, con il significato che questa unzione ha nelle parole di Gesù in risposta all'indignazione dei discepoli, qui in Marco in realtà dei presenti dice, indignazione dei presenti, Gesù dice, mette in rilievo il gesto che la donna compie. Un gesto che la donna fa probabilmente per amore verso Gesù e che con ciò merita, diviene un gesto profetico e un gesto che viene ricordato per generazione in generazione. È il gesto che è al centro, non tanto la donna, della quale non si dice nemmeno il nome. E nel versetto 37, versetto ottavo, non si dice che la donna sarà ricordata, ma ciò che ha fatto la donna sarà ricordato. E che cos'è lo spreco che è fatto per Gesù? Questo viene ricordato come esemplare per ogni generazione. Poi troviamo ai versetti 10 e 11 Giuda che si accorda con i capi dei sacerdoti e la sottolineatura da parte di Marco 1 dei 12 che ritroviamo spesso durante il racconto della passione, 1 dei 12 come anche avverrà appunto nella cena, uno di voi, uno dei 12 mi tradirà, mi consegnerà. E poi abbiamo le parole, la cena, dal versetto 12 al versetto 16, la preparazione della cena pasquale, si potrebbero dire tante cose, insomma, ma comunque si può anche dire che è un'azione, la cena pasquale, preparata da Gesù. Molto sottolineato che Gesù la prepara, come anche è stato per l'ingresso a Gerusalemme, molto preparato da parte di Gesù che trova i segni, eccetera. E poi la cena con due momenti che tutti gli evangelisti ricordano, Marco con una certa sobrietà, la predizione del rinnegamento, del tradimento di Giuda, e le parole di Gesù sul pane e sul vino. Questo è il mio corpo e questo è il calice del mio, come dice, siamo al versetto, mi sono perso, 24. Scusate, disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, il sangue di me dell'alleanza, con un doppio genitivo, che è il sangue per, potrebbe essere interpretato, il sangue di Gesù per l'alleanza, è una nuova alleanza, nel senso che è un atto nuovo, definitivo, quello che compie Gesù, ma rimane nel quadro dell'alleanza, dell'antica alleanza, e si potrebbe anche tradurre, pensare, questo è il mio sangue per l'alleanza, non è un'alleanza diversa da quella che Dio ha fatto con il suo popolo, versato per molti, per tutti. E poi le parole ultime di Gesù che ricordano appunto la tensione scatologica, non lo berrò più finché non lo berrò nuovo nel regno di Dio. Matteo aggiunge lo berrò con voi nel regno di Dio. Marco dice, pare che non ci sia in Matteo, ma Marco dice nuovo, ma la tensione è sempre quella, il ricongiungimento di Gesù con i suoi discepoli nel regno di Dio. E Marco sembra quasi dire che perfino il Gesù glorificato è nell'attesa di questo momento, e quindi dando all'Eucaristia che noi celebriamo una tensione scatologica valida fino alla fine dei tempi, non solo per noi ma anche per Gesù, un'attesa. Poi troviamo il brano di oggi che adesso commentiamo però insieme.
Rileggendo tutta questa parte del capitolo 14, mi veniva da inserire la predizione di Gesù sull'abbandono da parte dei discepoli tra i discorsi di annuncio della passione, quasi un quarto annuncio della passione, ecco, perché aveva detto appunto a proposito del gesto della donna: ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura, annunciando così che sarebbe stato ucciso e sepolto. E poi durante la cena ha detto: il figlio dell'uomo se ne va. Siamo al versetto 21 e anche questo è un annuncio. E anche quando dice: non berrò mai più del frutto della vite, è chiaro che indica una fine, una separazione, ecco. Ma questo discorso, no, sulla dispersione che accompagna appunto la passione di Gesù, è un discorso, come dire, che indica una separazione, indica la propria futura solitudine, ma è accompagnato anche da un gesto di speranza, perché Gesù appunto non pensa solo al ricongiungimento presso il Padre, ma pensa proprio a un appuntamento: vi precederò in Galilea, come dire, questo è il momento della separazione che io vi annuncio, ma non vi lascerò soli e ritorneremo insieme. Notavo dalla parte opposta, cioè da quella dei discepoli, come ci sia questo grande desiderio, questa grande spinta a dire invece: questa separazione non ci sarà, la separazione che tu stai annunciando noi non la vogliamo come dire praticare. E mi viene da pensare proprio come le buone intenzioni si scontrino con le grosse prove e soccombano il più delle volte, ma il tutto nel contesto di una profezia, cioè i discepoli rinnegheranno il Cristo, diciamo anche in forza di questa profezia di Zaccaria.
Viene da pensare che Pietro doveva essere stato veramente colpito dalla celebrazione della Pasqua di Gesù, perché risalta in questo testo in modo molto forte la sua determinazione, la sua sicurezza nel dichiarare a Gesù che lui sarà immune da questo scandalo, e penso che lo dica, lo possa dire, come forse a volte possiamo dirlo noi, sulla base di un momento di un amore molto forte e di un grande proprio attaccamento al Maestro. ma è altrettanto forte invece il modo con cui Gesù gli predice il rinnegamento. Tu oggi, in questa notte, prima che il gallo canti due volte, tre volte mi rinnegherai. Non so, mi colpisce la forza con cui gli dice questo. Sembra, cioè non sembra, è chiaro che è un avvenimento questo, questo essere disperse delle pecore che proviene da Dio, così come il fatto che il pastore sia percosso, e quindi nessuno può resistere di fronte a questo, non c'è buona volontà e neanche determinazione, insomma neanche amore che possa evidentemente contrastarlo, cioè si devono compiere le scritture. E colpiva molto, insomma, come tutta questa sicurezza da parte di Pietro a nome di tutti i discepoli in realtà sia così insomma fortemente contraddetta, ecco, dagli avvenimenti prima, ma da Gesù prima ancora.
A me colpisce molto che in queste prime tre righe Marco mette tutto il mistero di Gesù. Dice: avendo cantato l'inno, uscirono al Monte degli Ulivi. Questo inno, fra l'altro, sono i salmi che abbiamo detto stamattina, ma dalle lodi, i salmi dell'Allel, che culminano con il Salmo 117-118, che è un grande canto di vittoria. E poi immediatamente collega invece questo compimento di questa scrittura: il pastore sarà percosso e le pecore saranno disperse, che rivela tutta la solitudine di Gesù in questo essere percosso, lui per tutti. E questa, non so come dire, questo abbandono da parte di tutti i suoi, cioè proprio questa dispersione, questo scandalo che subiscono, che è uno scandalo che poi sarà un po' per tutti i suoi discepoli dovranno subire questo scandalo della croce. Ma immediatamente dopo c'è questa parola di nuovo: dopo che io sarò risorto, vi precederò in Galilea, che mi sembra proprio la parola della vita che vince la morte, la parola del pastore che, passato attraverso il dono della sua vita, di nuovo raccoglie le sue pecore, come dice anche il Vangelo di Giovanni, ecco, Gesù doveva morire per raccogliere i figli di Dio dispersi. Proprio in tre righe c'è tutto, c'è questo inno di lode a Dio, c'è la passione, c'è l'abbandono e la difficoltà degli uomini a seguire Gesù, anche dei suoi più vicini, come si vedrà poi Pietro e tutti gli altri, e insieme, ecco, questa ultima predizione della passione, che è invece la vittoria della promessa di Dio che vince ogni crollo umano, è la morte di Gesù che porta alla vita e raccoglie tutti i figli di Dio dispersi.
Dunque, il quadro di questa pericope, ecco, il movimento che si intravede, questa uscita da dove erano appunto radunati per la celebrazione eucaristica, che tra l'altro si evince in modo particolare qui in Marco, che siamo all'interno del seder pasquale, perché dice: prese il pane, pronunziata la benedizione, e fa parte del rito, mi sembra, del seder pasquale. Fra l'altro, questa benedizione, se non sbaglio, dice: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché fai sorgere il pane dalla terra. E in questo c'è già anche una predizione, che la sua morte è per la risurrezione, perché lui è questo pane. Comunque, per tornare ad oggi, dopo aver cantato l'inno, e anche questo fa parte della liturgia della Pasqua, questo inno consisteva appunto nel canto di questi salmi del grande Allel, la seconda parte, siamo al Salmo 136, e in due brani di questo cantico di vittoria, dalla liberazione dall'Egitto, c'è per due volte la parola percuotere. Percosse l'Egitto nei suoi primogenito, perché è eterna la sua misericordia. Percosse grandi sovrani, perché è eterna la sua misericordia. Allora ho pensato, questa profezia di Zaccaria che dice: percuoterò invece il pastore e le pecore saranno disperse, gli è venuto in mente, adesso queste sono mie, perché? Perché lui prende su di sé anche tutto questo essere percosso per liberare. Ancora è un cammino di liberazione, siamo nel clima di una liberazione con questo salmo, e lui però non è che questa volta si percuotono i capi, gli scribi, quanti lo hanno oppresso, ma lui stesso si assume questa percossa per la quale il gregge sarà disperso. E c'è anche un'altra parola interessante, perché dice: vi precederò in Galilea dopo questa dispersione, dopo questa diaspora, vi precederò in Galilea per l'unità, per di nuovo riunirci. E lui, questo precedere, questo prevenire, dice le cose prima che accadano, proprio per rincuorarli dopo che saranno accadute, perché non si perdino d'animo, perché non piombino nell'angoscia. E a me pare che sia molto, che la parola chiave sia anche proprio questo prevenire, perché proprio dice in modo dettagliato tutto quello che avverrà e come dovranno proprio per questo superare questa prova.
Una parolina piccolissima riguardo a questi verbi che mi hanno colpito particolarmente: scandalizzeranno, saranno disperse, rinnegherò. Cioè, sembra che i discepoli qui abbiano in realtà questo atteggiamento, che è un atteggiamento di paura, di rifiuto, di abbandono. Però accanto a questo c'è anche un grande desiderio, questo con grande insistenza, il desiderio di non essere così. Saranno diversi, però non vorrebbero sicuramente. E in questo, secondo me, questo vi precederò in Galilea, poggia proprio su questo desiderio, che non si realizzerà, ma lui vede al di là il Signore, per cui prende anche quello che non riesce a realizzarsi, ma quello che si desidera. E insomma, mi sembra, forse mi sbaglio, che proprio in questo guardare in fondo al cuore delle persone che gli vogliono bene, il Signore poi fa le cose che fa per tutti, insomma.
E a me questo brano colpisce sempre, e così quindi mi sembra sempre più che nelle parole di Gesù non c'è un giudizio su Pietro e sui discepoli. E infatti dice, questo lo si rileva dal versetto 27: tutti voi rimarrete scandalizzati, non perché avete poca fede. E non è questo il problema reale di fondo. Il problema, certo, non hanno poca fede, lo dimostreranno, ma il problema di fondo è che sarete scandalizzati tutti perché si debbono adempiere in me queste parole. Che Dio e che il Padre ha deciso che a un certo punto il pastore, proprio lui sarà percosso e saranno perciò disperse tutte le pecore. Questo è ciò che deve avvenire. Gesù ha una lucidità formidabile di quello che sta per avvenire e del motivo perché sta avvenire, per cui non accusa i discepoli, non è un'accusa, ma appunto la risposta di Gesù e la risposta di Pietro: se tutti si scandalizzeranno, io no. E nelle parole che seguono di Gesù, Gesù dice, sono la dimostrazione. Gesù le presenta così, proprio tu che dici così, ma avverrà che farai così e così. E Gesù le dice perché quando se ne accorgerà, si ricorderà di quelle delle parole di Gesù e sarà fondamentale. Sarà fondamentale trovare in quelle parole di Gesù non un'accusa a Pietro, certo suonano anche come un motivo di un monito, certamente Pietro piangerà, sappiamo la fine molto, molto drammatica di quel versetto, quando dopo che Pietro tradirà il Signore, rinnegherà meglio il Signore e uscirà piangendo amaramente. È chiaro che però Pietro si troverà poi di fronte a ripensare a quello che è avvenuto di fronte alle parole del Signore, che ciò è avvenuto sì per la loro poca fede, ma perché era il momento in cui Dio ha colpito il pastore e doveva andare così, perché doveva colpire solo il pastore, doveva essere colpito solo il pastore e non gli altri. E quindi in queste parole di Gesù, in realtà poi nella riflessione successiva possiamo immaginare che gli apostoli e gli altri hanno trovato parole di conforto, anche se subito sono state parole molto dure, e infatti la risposta è quella che è stata. D'altronde io non vedo, cioè, come potevano rispondere altrimenti Pietro e gli altri, cosa potevano dire in questo momento a Gesù per stargli accanto, anche esprimendo la presunzione, tutto quel che vogliamo, però c'è anche il desiderio di stare con lui e di accompagnarlo, di essere con lui in questo momento. E poi le altre parole che Gesù dice, non solo del pastore che viene colpito, ma dopo che io sarò risorto vi radunerò, prenderò con me in Galilea, come avverrà, sarà, mi pare, l'angelo in Marco a ricordarlo dopo la resurrezione, come vi ha predetto. E quindi è molto bello anche questo, perché c'è un raduno dei suoi prima di salire al cielo. Non sarà il raduno dei suoi opera di Gesù salito in cielo, ma è un'opera che Gesù compie ancora prima di salire in modo definitivo al cielo, perché c'è bisogno che poi i suoi siano di nuovo radunati, perché la dispersione delle pecore è perché viene colpito il pastore, ma per un attimo, e poi perché possano di nuovo essere radunate le pecore.